Abbiamo un ospite, siamo riusciti a contattarlo per
avere
un chiarimento.
Esatto, ci
approfittiamo anche della presenza di Mr. Cagni e del collega amico Stefano Salandin su un argomento. Prego, Cinzia.
Sì, intanto presentiamo e diamo il benvenuto a Maracanà al professor Roberto Verna, presidente della Società Mondiale degli Addetti alla Medicina di Laboratorio. Buongiorno e benvenuto, professore.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta, gli ospiti assolutamente... outstanding.
Cinzia, beh, introduciamo l'argomento così proviamo a vedere se possiamo
capire qualcosa
almeno a noi,
per quanto riguarda quello che sta accadendo in casa biancoceleste, in casa Lazio, con la questione dei tamponi UEFA.
Anche
che hanno...
io vorrei capire.
Ma professore, insomma, i tamponi UEFA hanno impedito per l'ennesima volta a Immobile e a Leiva di giocare con la squadra, nonostante poi con la partita contro il Torino Immobile e Leiva
sono scesi in campo
perché
quindi c'è stata una positività, poi una negatività e una positività.
Sì, esatto.
Stefano Salandi, prima di sentire un altro professore, Stefano, ma questa cosa dell'indice diverso, della soglia diversa, ti risulta anche a te tra la UEFA e la nostra federazione?
Guarda, non ho subito con nei dettagli la vicenda della Lazio, onestamente, perché però so che c'è un problema diverso, anche perché poi professore mi scuso.
Sì, poi gli lasciamo la parola. Sì, sì, sì.
No, ma se mi permetto di eccepire queste cose dicendo, io sono un grande cultore delle competenze. E, ad esempio, la UEFA ha un laboratorio univoco per tutte le squadre europee, i campionati, io parlo della Serie A, gli altri, ma è uguale, li hanno un po' diversi. Quindi è evidente che parametrare un tasso di contagiosità varia moltissimo. La vicenda della Lazio fa clamore, ma è già successo con l'Inter, con Hakimi e con,
però Hakimi è risultato
la Juve con Ronaldo,
è risultato falso positivo una volta sola, non due volte, capito? Cioè è quello che suona strano.
È una vicenda che non ho seguito, ma c'è questa, credo che il vulnus sia il fatto che la UEFA abbia un solo centro con i parametri molto, come dire,
Sinlab,
bravissimo. Esatto.
Scusami,
è successo anche con l'Under 21 è andata in Islanda e per noi erano buoni, poi in Islanda non sono stati buoni con quelli del UEFA. È evidente che probabilmente bisognerebbe fare una bella riunione tra UEFA e tutte le federazioni europee e decidere quant'è la carica virale che si può permettere per capire, per giocare a pallone. Credo sia però vado molto a spanne.
Professore, c'è questa soglia, c'è questa differenza. Come dobbiamo rapportarci a questa situazione? Ecco.
Allora, la cosa è molto complicata in realtà. Bene dice il signore che la UEFA e la FIGC, insomma, si dovrebbero mettere d'accordo. Il problema è che se si mettono d'accordo gli organismi non tecnici, probabilmente qualche cosa di sbagliato viene fuori. Quindi sarebbe il caso di fare un discorso con degli esperti. Allora, faccio un piccolo passo indietro. Cosa sono i test molecolari? Cosa sono i test antigenici? Perché anche questo era un problema che veniva posto. Allora, il test molecolare non è altro che la ricerca dell'acido nucleico virale, che nel caso del Covid è un RNA, che viene poi amplificato, cioè viene replicato in laboratorio per renderlo quantitativamente visibile. È chiaro che se noi andiamo a cercare una pallina in mezzo a un appartamento, probabilmente il lago nel pagliaio non lo troviamo. Se replichiamo l'ago e gli aghi diventano 1 milione, 2 milioni, probabilmente uno lo peschiamo. Quindi il concetto del test molecolare è quello di replicare l'eventuale carica virale presente in modo da renderla visibile. A quel punto il soggetto è positivo. Ma è positivo se ha 10 virus o è positivo se ce n'è a 100 o se ce n'è a 1000. Diciamo che è sempre positivo, però probabilmente è differentemente infettante. Dal punto di vista pratico, il test antigenico invece non è altro che un sistema per rilevare la presenza di antigeni, quindi delle proteine presenti sulla capsula del virus, sul quello che avvolge l'acido nucleico virale. E naturalmente, siccome è un test meno sensibile, quindi rileva meno carica virale, cioè può rilevare, rileva una carica virale soltanto se questa è abbastanza alta. Dal punto di vista clinico è più importante, perché questo determina la positività del soggetto e quindi la sua molto probabile infettività.
Okay.
Detto questo, nel test molecolare esistono diverse varianti. Innanzitutto c'è da dire che quando si fanno queste amplificazioni bisogna essere assolutamente attenti, perché basta una piccola svista, basta una piccola variabile che si amplifica un'altra cosa e quindi il soggetto risulta positivo perché noi abbiamo amplificato e quindi replicato una cosa che però non è il virus. È successo in varie situazioni, no? Nel caso del virus Covid-19 ci sono tre geni fondamentali che danno origine a tre proteine diverse nella capsula.
Okay.
E di queste praticamente una sembrerebbe non corrispondente all'infettività, che è quella che risulta positiva alla UEFA.
Che okay. Sarebbe la N, giusto?
Sì.
Ormai so tutto, sì. Sono preparata.
Professore, è più facile capire sì. Chi vince le elezioni degli Stati Uniti che chi è positivo al Covid, mi sembra di capire.
Me ne rendo conto, guardi che non è facile neanche per noi, perché in realtà
no, ma adesso fare però voglio dire, credo variabili. Che l'unica soluzione in questa, adesso mi scusi se la interrompo, però voglio dire, se io dovessi fare un titolo su un giornale, l'unica soluzione è UEFA, federazioni, scegliete un parametro unico. Questo esatto. Non credo che sia
questo assolutamente sì. Questo certamente sarebbe la cosa migliore, perché è chiaro che dipende quindi dall'interpretazione.
Quindi scusi professore, quindi in base a sì. Questo, se ci sono questi parametri che sono appunto diversi, la Lazio non ha sbagliato? Questa è la domanda che faccio
io. Non ha sbagliato, però siccome il rigore è quando l'arbitro fischia, il concetto è che chi dice che ha sbagliato o non ha sbagliato?
L'esperto, la FGC rispetto alla UEFA, cioè un conto è il rigore esatto. Fatto, è un rigore fischiato all'arbitro italiano, un rigore fischiato all'arbitro in Champions, è diverso, questo era il concetto.
Esatto, quindi probabilmente la UEFA si rifà alla interpretazione della Finlab, che dice è positivo perché c'ha N positivo, sì, certo. E invece in Italia si dice non è positivo perché gli altri non sono positivi.
Ok.
Mister, tu hai
no,
infatti è difficile uscirne a questo punto. Mister, hai qualcosa da dire su questa faccenda che comunque è molto difficile da decifrare, perché poi
proprio perché è difficile non mi ci metto neanche io, mi metto solo nei panni dell'allenatore.
Ecco.
Che deve preparare le partite, che deve preparare, che non sa se
che poi ieri lo sai mister, ieri mister gli giocatori che praticamente non so, si allenavano ieri, quelli immobili
sono
si
tornati
col
a
gruppo.
Casa sì, sì.
Cioè non è
però,
partito però si
però
allenavano col gruppo,
già avevano avuto risultato e quindi comunque si erano allenati diciamo non titolari, ecco.
Eh sì, sì, nel gruppo non titolari, però
scusatemi, volevo aggiungere una cosa, se mi consentite.
Sì, prego.
Il dramma è che organizzazioni calcistiche vogliono fare un protocollo su una cosa che di fatto non ha una valenza ormai chiara. Mi spiego. È stato detto che chi ha il sangue zero positivo di gruppo zero praticamente è meno soggetto al virus. chi ha il sangue A e AB è più soggetto al virus. Però non c'è un'epidemiologia generale, nonostante ci siano 1 milione di morti e 15-20 milioni di infettati. Cioè tutto quanto questo andrebbe ricondotto a un'epidemiologia e a una valutazione clinica per dire che il soggetto che ha quella condizione così è soggetto a... Noi abbiamo soggetti con carica virale media, positivi, che stanno benissimo, altri che hanno una carica virale uguale, che però invece stanno abbastanza male, altri che addirittura purtroppo muoiono. E non si è, cioè, si è capito in parte certamente quali sono i momenti che possono portare a un peggioramento, però una identificazione precisa ancora non c'è. Farlo invece su un calciatore, secondo me è una cosa un po' eccessiva.
Però professore, mi scusi se approfitto della sua presenza perché è molto interessante quello che dice. È vero che ci capiamo pochissimo di questo virus, sappiamo, peraltro mia moglie lavora qui in ospedale, quindi frequenta queste vicende, ci capiamo molto poco, ma una cosa mi è sembrato di capire, ed è un episodio che fa ancora giurisprudenza, scuola, anche a livello sportivo, della vicenda di Genoa, di Napoli-Genoa, no? Che il Genoa va a giocare con i successivi 15 positivi e Napoli forse se ne infettano uno o due. Quindi devo dire che comunque il protocollo di divisione che ha preparato la FCC con la Lega Calcio di Serie A e delle altre categorie professionali, cioè la differenziazione assoluta dei percorsi nello stadio, gli spogliatoi, fa sì che ci sia una garanzia, nel senso che a livello di partita la possibilità del contagio è veramente minima. È vero questo?
Ma assolutamente sì, perché abbiamo visto episodi di gol in cui si abbracciano in 7-8 persone minimo.
Vero.
E dovrebbero infettarsi tutti.
Ecco.
E quelli sono momenti di aggregazione piuttosto particolari, insomma, no? Quindi dovrebbe esserci un'infezione generalizzata e tutti i calciatori si dovrebbero infettare. Perché non succede? Bella domanda.
Posso chiedere una domanda a te, poi c'è una domanda di un ascoltatore e salutiamo il professore. Prego.
No, velocissima. Vai. Avevo letto, non so, ma è vero che per essere contagiati devi stare vicino a una persona almeno 15 minuti, molto vicino, altrimenti è molto difficile?
Così viene detto ed è molto probabile, nel senso che sicuramente passare vicino a uno, insomma, è una peste, ma fino a un certo punto, insomma, sono dei virus.
Bravo,
per esempio le dico subito che sono molto molto indispettito dal protocollo che fa il Ministero sul fatto che chi corre può non mettere la mascherina e chi invece fa la passeggiata, o passeggiata veloce, la deve mettere. Ma si rendono conto queste persone che correndo si soffia e si soffia per metri?
Però se uno che corre gli fai mettere la mascherina muore, può correre.
No, gli si dice devi correre dove non c'è nessuno. Perché invece corrono tutti per strada, nei marciapiedi.
Andate a correre come faccio io alle 6 di mattina, non trovate nessuno. Allora, è così, alle 6 di mattina è difficile. Però
evidentemente i nostri governanti una corsa non l'hanno fatta mai.
No, ma
questo è sicuro.
Quello è sicuro. Basta vedere la loro condizione fisica. No, però voglio chiedere, professore, una
quale
domanda
vuoi
di una, questa qui. Ma scusate, quella lì me la prende al volo proprio. Cioè abbiamo 30...
Ma scusate, il laboratorio dice che erano positivi ed hanno giocato. Erano positivi, però
è così. Cioè l'ascoltatore dice: ma scusate, il laboratorio dice che erano positivi ed hanno giocato, regola o non regola, la Lazio se l'è voluta cercare. Per me non sta proprio così, però voglio chiedere al professore.
No, la Lazio non se l'è dovuto cercare, ha fatto i suoi test che risultavano negativi. Adesso il problema è confrontare i test che ha fatto la Lazio negativi con i test invece della UEFA che sono positivi. Se no, a un certo punto... Tra l'altro, professore,
i protocolli della FIC e quello dell'UEFA differiscono un pochino, non sono uguali. Quello dell'UEFA chiede le
due
settimane.
L'importante è che la FIC abbia seguito il protocollo FIC, che gli consente di fare
gli esami in un laboratorio di riferimento proprio.
Vedete, mi scusi professore, c'è veramente confusione, continuano ad arrivare messaggi. Se un laboratorio ti dice che sei positivo e tu di testa tua dici che non lo è, lo fai giocare, ti assumi le responsabilità. Però ragazzi, non è così. Allora, professore, lascio proprio ancora 30 secondi perché era, vede, almeno abbiamo provato a chiarire, non so quanto ci siamo riusciti, professore.
Allora, io non credo che la Lazio è sempre stata molto attenta a tutti quanti i protocolli, a tutte quante le cose che dovevano fare. E quindi sicuramente avranno avuto una risposta negativa, diciamo di negatività dal laboratorio di riferimento, e quindi a quel punto l'hanno fatto giocare, per carità. Magari possono, non hanno pensato in quel momento, contestiamo immediatamente la UEFA, si sono negativizzati, punto e basta.
Certo,
dopodiché è venuto fuori che c'era la seconda partita internazionale, quella di stasera, per cui hanno fatto un altro tampone UEFA e quelli gli hanno detto che era positivo.
No, peraltro professore, ricordo, insisto, che i protocolli FIGC, i protocolli UEFA differiscono un pochino sui tempi, certo, di negatività e su le cose, e soprattutto ricordo che anche l'Inter
ha avuto il problema con Hakimi.
La positività di Hakimi voleva far causa a UEFA per i tamponi. È evidente che c'è una discrimine, una differenza che andrebbe, come dire, parametrata tra le federazioni principali, diciamo,
esatto,
le Big 5,
allora, non so perché la UEFA abbia scelto Sinlab, forse perché di
origine sono d'accordo. Peraltro, professore, le ricordo che stiamo parlando di servono anche aziende che abbiano una capacità di elaborare tamponi clamorosa, perché pensiamo tutte alle squadre che partecipano alle coppe di Europa, Ligue,
ma noi, i nostri laboratori sono fatti per fare anche 1000 campioni al giorno, perché insomma i laboratori
voglio dire bisogna uniformare a livello europeo.
Professore, vi riporto, scusate, perché c'è un passaggio che ve lo voglio riportare. Taccone oggi, della diagnostica di Avellino, dove ha sottoposto i test della Lazio, ha detto: processiamo noi i test dei biancocelesti, analizziamo tutte e tre i geni, a differenza dell'altro che sono due, tra cui quello non specifico del Covid e non infettivo. Ne abbiamo non infettivo, cioè chiedo agli ascoltatori di andare a leggere bene. Noi abbiamo comunicato la positività e cosa comporti. Poi se far giocare un calciatore o meno non dipende da noi, ma dallo staff medico della società. Cioè loro hanno comunicato anche il gene non infettivo, giusto professore? Chiedo proprio l'ultimo chiarimento a questo.
È molto immagino di sì.
Ecco.
Perché è un referto completo l'hanno dato.
Esatto.
Dicendo,
esatto.
Non è...
Lui dice: noi, a differenza della stragrande maggioranza dei laboratori, analizziamo tre geni proprio come la UEFA e non soltanto i due geni classici. Tra questi tre c'è un gene della famiglia coronavirus che non è però specifico del Covid. Dunque, con i nostri laboratori segnaliamo il gene positivo, ma questo non è un gene che infetta.
Certo.
Ok?
Anche perché la famiglia dei coronavirus è una famiglia enorme.
Ecco.
Era un coronavirus, ma non quello del Covid.
Esatto.
Ma soprattutto, professore, noi non sapevamo che ci fossero dei geni tra i giocatori della Lazio.
Allora, io mi devo fermare perché mi devo fermare perché siamo andati lunghissimi e vi devo ringraziare tantissimo per l'attenzione a Mister Gigi Canni, a Stefano Salandini e al professore Roberto Verna. Grazie professore. Allora, ciao. Andiamo in pausa, torniamo tra poco, piccolo break e poi arriva anche Mario Sconcerti, a tra poco.